Alla fine della scorsa lezione avevamo suggerito che la semplicità e più in generale la bellezza fornisce un criterio molto ampiamente accettato, almeno dagli scienziati di grande livello, per la scelta delle teorie scientifiche. Da Einstein ad Heisenberg, gli scienziati hanno usato l'eleganza e la bellezza matematica, la semplicità matematica delle teorie come un criterio per sceglierle, per adottarle. Ora, che la semplicità abbia un valore intrinseco e che tutti noi preferiamo cose semplici e funzionali perfino tra i mobili di casa non è una novità, non è un segreto. Tuttavia, un problema di enorme interesse riguarda i rapporti tra la semplicità e la verità. Perché dovremmo scegliere teorie semplici? Perché è più facile adoperare, usare, applicare, sviluppare teorie semplici rispetto a teorie complesse? O perché siamo interessati a conoscere la verità intorno al mondo e pensiamo che la semplicità di una teoria sia un indizio della sua verità? Questa possibilità, questa tesi, secondo cui la semplicità è un indizio di verità, è stata recentemente formulata e difesa da un filosofo importante come Richard Swinburne, che insegna ad Oxford, e non solo è un epistemologo, ma è anche un teologo. Possiamo chiamarlo teologo bayesiano perché applica la probabilità nella ricerca sull'esistenza di Dio. Veniamo a questa tesi, che chiameremo tesi di semplicità, TS, e la trovate nella slide numero 84 della presentazione Che cos'è la scienza? Tesi di semplicità. La semplicità è un indicatore di verità. E Swinburne ha anche scritto un libro su questo, sulla difesa di questa tesi, e si chiama questo libro Simplicity as Evidence of Truth, dove ci consegna una versione probabilistica di TS. Qual è la tesi di Swinburne? Che fra due teorie di uguale successo esplicativo, cioè due teorie che spiegano bene nella stessa maniera i fenomeni noti, tra due teorie di uguale successo esplicativo, la più semplice è quella più probabilmente vera ed è per questo che noi, se siamo interessati alla verità, dovremmo scegliere la teoria più semplice. Vedete, un ancor giovane Swinburne, ancora relativamente giovane ovviamente, potrebbe essere padre di molti di voi e lo trovate col suo farfallino nella slide numero 85. Gli argomenti a favore della tesi di semplicità sono di vario genere. Alcuni si fondano sul presupposto teologico secondo il quale la razionalità divina pervade sia la natura sia la mente umana, aprendo così la via alla possibilità che la seconda, cioè la mente umana, possa conoscere la prima, cioè la natura. Ciò significa che l'intelligibilità del mondo, il fatto che il mondo sia comprensibile, intellegibile, quindi anche semplice, dipende dal fatto che Dio ha creato sia il mondo sia la mente umana sulla base degli stessi principi di razionalità, semplicità e bellezza. Per così dire, si potrebbe affermare che il logos divino permea e struttura sia la mente umana sia il mondo. Non dobbiamo quindi sorprenderci se la mente umana, per esempio, è in grado di comprendere il mondo. E se perfino le creazioni a priori della mente umana, come la matematica, prima o poi trovano un aggancio, una corrispondenza con la realtà fisica al di fuori di noi. Una famosa versione del presupposto teologico di TS, la tesi di semplicità, è stata elaborata dal filosofo tedesco Leibniz, siamo tra il 600 e il 700, secondo il quale Dio ha creato il migliore fra tutti i mondi possibili e quindi anche il più semplice, il più completo, il più comprensibile fra tutti i mondi possibili. Ecco il facciotto di Leibniz a pagina 87. Ovviamente Leibniz era quasi pelato, questa è una grande parrucca, ma se vedete in alto il pittore ha fatto notare che il parruccone di Leibniz era appoggiato alla sua grande capoccia, uno dei più grandi menti mai esistite dopo Aristotele, filosofo e matematico. Prima di lasciare questo argomento sulla semplicità, vi regalo due citazioni, diciamo così, sui presupposti teologici della semplicità. Naturalmente uno può consultare alcuni teologi, come il professor Josef Ratzinger, in arte Papa Benedetto XVI, il quale non solo ha ispirato l'enciclica Ratio Fides et Ratio sul rapporto tra fede e ragione, ma in tutta la sua produzione ha insistito sulla ragionevolezza della fede. Ma a parte una corrente non minoritaria del pensiero teologico, da Tommaso fino ad oggi, uno può trovare perfino nella Bibbia alcuni versetti o passi che suggeriscono questa antica consapevolezza che l'ordine del mondo ha origine divine. Per esempio, nella Sapienza 11:20 uno legge: tutto tu disponesti in misura, numero e peso, termini impegnativi, anche perché anche oggi misura, numero, peso sono grandezze fisiche. E quindi il peso delle cose, la loro misura, il loro numero non è casuale, ma tutto è stato disposto da Dio. Quel tu, ovviamente, è Dio. E poi il famoso Salmo 18, che dice in un passo: i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Questa è la strada che ci porterebbe, secondo l'autore sacro, dall'opera di Dio così ordinata all'autore di quest'opera. Un argomento classico, ovviamente molto controverso e disputato da molti autori, ma classico. Quest'ultima incursione sulla quella che possiamo chiamare teologia della scienza ci mostra come l'estetica della scienza, il ruolo della semplicità e della bellezza, si connette in maniera molto naturale alla teologia della scienza. E in effetti la filosofia della scienza non si occupa solo di argomenti epistemologici della conoscenza scientifica, ma, come abbiamo visto alcune lezioni fa, si occupa anche di questioni che riguardano il rapporto, per esempio, tra la scienza e Dio, oppure anche tra la scienza e la politica. Abbiamo addirittura introdotto l'espressione filosofia politica della scienza, con la quale cerchiamo di rispondere all'argomento: qual è il ruolo della scienza in una società giusta, cioè nel migliore ordine politico e sociale possibile. Bene, c'è un autore misterioso, spero non siate già andati nell'ultima slide, dove l'indovinello viene risolto, che ha riflettuto, autore del Novecento, che ha riflettuto sui rapporti tra la scienza e Dio, da un lato, e tra la scienza e lo Stato, dall'altro lato. Quindi possiamo dire che sono riflessioni di teologia, della scienza e di politica della scienza. Leggiamo quest'autore, che ha riscontrato un certo successo tra i miei studenti questa citazione, quando l'ho fatta in modo rigorosamente anonimo, senza che avessero le slide davanti. Fate finta di non sapere chi sia e l'avreste indovinato. Comunque, vediamo. Slide numero 89. La ricerca deve restare libera e affrancata da ogni restrizione esercitata dallo Stato. I fatti che essa stabilisce rappresentano la verità, con la V maiuscola, e la verità non è mai cattiva. Lo Stato deve sostenere e promuovere in ogni modo gli sforzi della ricerca, anche quando essi non pretendono, non promettono vantaggi materiali o economici immediati e neppure a breve termine. Può darsi, cioè lo Stato deve favorire quella che oggi chiamiamo la ricerca pura o la scienza pura, non solo quella applicata. Può darsi che i risultati della ricerca risulteranno vantaggiosi o appariranno come uno straordinario progresso solo per le generazioni future. Non sono d'accordo con l'idea che la libertà di ricerca dovrebbe essere ristretta solamente al campo della scienza naturale. Dovrebbe abbracciare anche il dominio del pensiero e della filosofia, che in sostanza non sono altro che il prolungamento logico della ricerca scientifica. Questa libertà che l'autore invoca per la scienza dovrebbe essere garantita anche alla ricerca filosofica, perché a suo avviso c'è un profondo e intimo rapporto tra filosofia e scienza. La filosofia addirittura non è che il prolungamento logico della ricerca scientifica, non capisco bene cosa voglia dire, ma l'idea di fondo è comprensibile. C'è poi sempre nel nostro autore un altro passo, dove salta fuori il rapporto tra la scienza e lo Stato, ma anche Dio, la religione. Arriverà il momento in cui la scienza potrà rispondere a tutte le domande. I dogmi del cristianesimo si sgretolano davanti ai progressi della scienza. Quando si diffonderà la comprensione dell'universo, la dottrina cristiana sarà condannata per la sua assurdità. L'attuale sistema di insegnamento nelle scuole permette la seguente assurdità: alle 10 del mattino gli scolari assistono a una lezione di catechismo, nella quale viene loro detto, viene loro presentata la creazione del mondo secondo gli insegnamenti della Bibbia, e alle 3 del pomeriggio, questi poverini facevano già il tempo pieno. E alle 3 del pomeriggio essi assistono ad una lezione di scienze naturali nella quale viene loro insegnata la teoria dell'evoluzione. Tuttavia, le due dottrine sono in completa contraddizione. Da bambino, precocissimo dunque questo bambino, un genietto, da bambino soffrivo per questa contraddizione e sbattevo la testa contro il muro. Spesso mi lamentavo con l'uno o con l'altro dei miei insegnanti per quello che mi era stato insegnato un'ora prima. Queste due citazioni, che presento da qualche anno anonime a lezione, riscuotono di solito un grande consenso da parte degli studenti, che sono invitati a dare un voto da 0 a 10, e la media è 7,5, con delle punte anche più elevate, perché c'è una riaffermazione della libertà della ricerca scientifica, perché c'è l'idea che lo Stato debba pagare, sovvenzionare la scienza e la filosofia, ma nel contempo lasciarla libera. E poi c'è l'idea che nelle scuole pubbliche non si debba insegnare il catechismo, nessun tipo di religione, perché nella mente dei ragazzi la religione è in tale evidente conflitto con la scienza che si creano inutili confusioni. E quindi la religione, la fede cristiana in particolare, quella della Bibbia, va considerata come una credenza residuale che verrà spazzata via dal progredire della scienza. E anche questo ateismo militante incontra un certo successo tra chi ha scelto di fare una facoltà come filosofia, dove il tasso di ateismo tra gli studiosi e gli studenti è più elevato, per esempio, che tra i fisici. I fisici hanno il maggior tasso di credenza, ma questo è un argomento che potete trovare e sviluppare leggendo le opere del sociologo delle religioni Stark, uno o due delle quali sono fra le alternative del programma d'esame. A questo punto si tratta di scoprire chi è questo autore misterioso e ci accingiamo a farlo nell'ultima slide. Oh, eccolo qua. Innanzitutto i due autori misteriosi sono lo stesso autore. Le frasi sono dello stesso autore, cioè dello scientista, non fumatore, animalista, prime legislazioni sul modo in cui vanno trattati gli animali, un modo molto umano e vegetariano, Adolf Hitler. Trovate queste, diciamo, citazioni nei discorsi a tavola che sono stati curati da uno storico inglese molto importante, Trevor Roper li ha scovati. Ne ha scoperto l'autenticità e così via. Queste sono le posizioni. Tra l'altro, sono i pensieri veri di Hitler. Questo non è il Mein Kampf scritto per la propaganda, sono conversazioni a tavola che lui faceva durante l'aggressione all'Unione Sovietica assieme ai suoi generali, e visto che qualunque cosa dicesse Hitler doveva passare la storia, magari 1000 anni dopo, un ufficiale dell'SS le riportava. Ora, naturalmente, ci lasciamo qui con questa imbarazzante simpatia che uno che si accinge a studiare filosofia prova per le posizioni del nostro Baffetto.